Il Signore è con voi dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé, da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Alleluia. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Celebriamo oggi la festa della Pentecoste, 50 giorni, 50 giorni dopo la Pasqua. 50 giorni dopo la Pasqua, questa è la Pentecoste ebraica. La Pasqua per gli ebrei è stata l'uscita dall'Egitto. 50 giorni dall'uscita dall'Egitto si ritrovarono ai piedi del Monte Sinai e lì fu data la legge, furono dati i 10 comandamenti. Quindi la Pentecoste ebraica è la festa della legge, la festa della legge che è unica, data da Dio direttamente al popolo ebraico. E da sempre loro hanno detto che questa era la loro grande ricchezza, questa legge. E anche se ho detto altre volte che già preesisteva nel codice di Hammurabi, però loro l'hanno fatta propria, hanno dato questa valenza divina ed è stata la linea guida fino ad oggi del popolo ebraico. E la festa di Pentecoste però era anche la festa agricola, dove si celebrava la benedizione di Dio dei raccolti. Stamattina il Signore ci ha ricordato le primizie, l'importanza di dare a Lui le primizie, perché dando a Lui le primizie, c'è la benedizione su tutta la nostra vita. Quindi era anche una festa agricola. Ed era una delle tre feste principali del popolo ebraico. E il popolo ebraico, le tre feste erano la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne, che era sempre una festa agricola. Vi ricordate sul Monte Tabor, Pietro dice a Gesù: facciamoci tre capanne, perché in quel periodo dormivano nelle capanne, ma era una cosa perché era un popolo prevalentemente agricolo, quindi dormiva un po' come le mondine dormivano in mezzo alle risaie ai tempi. E questa festa aveva una valenza internazionale, Gli ebrei sono stati sempre dispersi un po' ovunque, ma quando c'era la festa di Pentecoste andavano tutti a Gerusalemme. Gerusalemme è stata sempre la città santa, e quindi i vari ebrei della diaspora facevano questo santo pellegrinaggio. Ecco perché si legge che c'erano persone di tutte le parti, perché poi andando in Egitto, andando a Roma, andando perdevano un po' la lingua madre e parlavano come oggi un po' l'inglese si parla, quindi parlavano un po'. Ecco perché c'erano tante lingue. In questo giorno di festa, quindi il giorno di festa sta per finire, ecco che troviamo nel cenacolo la Madonna. Maria è stata una donna molto importante nella prima comunità, anche se poi la fama è passata, diciamo, a Maddalena. Maddalena era una donna più social, diremmo oggi, era una donna che si vendeva di più, forse lasciamo perdere, i suoi trascorsi. Ma quindi da subito Maddalena diventò importante, ma anche Maria. Difatti, Maria aveva la presidenza della comunità carismatica. Vi ricordate Atti 12? La comunità carismatica, e aveva la presidenza Maria, che è una cosa strana, perché adesso tutte le capogruppo sono un po' tutte donne, ma al tempo i capigruppi erano maschi. Invece Maria aveva la presidenza, c'era Maria che aveva la presidenza, Rosa Mennuni, che oggi non è venuta per pigrizia perché sta bene, Rosa aveva il ministero del servizio, e poi c'era Giovanni, detto Marco, che aveva invece il ministero della parola. La comunità ideale è proprio questa: la presidenza della Madonna, il servizio e la parola. Quindi Maria già da subito cominciò a radunare intorno a sé gli apostoli, i vecchi apostoli, e in più i nuovi discepoli. E facevano, cosa facevano? Facevano gli incontri di preghiera, così come li facciamo noi. Incontri di preghiera dove ricordavano le opere di Gesù, ricordavano quello che aveva fatto Gesù, facevano memoria della parola. Ecco come sono nati i Vangeli. Si incontravano, raccontavano quello che avevano vissuto. Poi Marco lo ha trascritto, Luca ha dato informazioni, Matteo lo stesso. Ma la prima comunità faceva memoria delle opere del Signore. La testimonianza, ti ricordi Valeria quando tu avevi il tumore, stavi morendo e che abbiamo fatto pure le esequie, detto finalmente ce la leviamo di torno, e invece sei guarita, guarita non completamente, che adesso prendi pure la pensione, però ecco, facciamo memoria. Ti ricordi Reginella che stavi morendo un'altra, che c'era Moria, e il Signore ti ha salvato. Ti ricordi che la Fratini venne ad una Pentecoste e nell'ora di pranzo venne a trovare te che eri moribonda lì e stavi tirando le cuoia? Ecco, facevano memoria, memoria. E ti ricordi, Enza, quando sei arrivata sprovveduta quel 7 ottobre e quando dissero: adesso arriva Padre Giuseppe, mi raccomando, non battete le mani. Ero già una personalità a quei tempi. 7 ottobre 2001, 2001, e ti ricordi, hai fatto memoria. Fare memoria, questo è fare memoria. Perché fare memoria? Fate questo in memoria di me. Perché ancora oggi, quando ti ho visto piangere al bagno di Gong, ho detto: ma questa è la mia Enza, la Enza di 23 anni fa. Facciamo memoria. Ma ti ricordi, Maria Grazia, quando sei arrivata con quella pelliccia di volpe ad una messa di guarigione o una cosa. No, era una catechesi che avevo fatto. Una catechesi a Gallarate e sei arrivata con quella elegantissima, profumatissima, truccatissima, ingioiellatissima, la vera sciura milanese. E fai memoria, ti ricordi? E lì il Signore ti ha toccato. Ma chi se lo avrebbe immaginato? Eri così triste, era così. Eppure adesso l'avete sentita, fa svegliare i morti. Diceva, noi che siamo i vivi. E i morti dove sono? Fare memoria. Ecco, questo facevano. Si incontravano. Ma già me l'hai raccontata, sta storia. Quante volte noi sentiamo i Vangeli e li raccontiamo nuovamente. Facciamo memoria. Ti ricordi, Rosa, eri in rianimazione, tutti ti davano per morta. Eppure sei qui a lodare il Signore, testa dura sei. Memoria, memoria, facciamo memoria. Ecco cosa facevano a Pentecoste, ecco cosa facevano negli incontri di preghiera. Memoria delle cose meravigliose che il Signore aveva fatto, perché il libro di Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, si conclude con dicendo che gli angeli hanno il libro delle memorie, dove trascrivono tutte le cose belle che sono accadute a noi. Gli angeli trascrivono quelle cose belle che sono accadute a noi. Forse dovremmo trascriverle anche noi. E un giorno anche tu, Enza, amica di Flavia, dirai, ma ti ricordi quando venivo con la mascherina, come Pina, con la mascherina? Come non ce l'hai pure tu la mascherina? Niente, tu? Ti ricordi quando era? Ecco, facciamo memoria. Perché fare memoria, boh, noi siamo, la messa che cos'è? Memoria dell'ultima cena. Facciamo memoria dell'ultima cena perché il Signore si manifesti ancora. Facciamo memoria delle guarigioni che Lui ha fatto perché ancora possano manifestarsi. Facciamo memoria degli eventi belli che il Signore ha fatto per noi perché possiamo ancora ripetere questi eventi belli. C'è anche Cristina D'Agostino, ma ce ne sono di moribonde che il Signore. Hai fatto pure testimonianza, quella che non finiva mai, l'hai fatta mi pare a Castro da qualche parte. Padre Giuseppe, che era morto, adesso sono vivo, come dice. Quindi, facendo memoria, raccontando, noi apriamo la porta perché quelle cose possano avvenire ancora. Il mondo cosa dice? No, non lo dire, perché poi l'invidia, la gelosia, il malocchio, ti guardano male. Questo dice il mondo. E allora noi ci crediamo e le teniamo nascoste. Invece no, bisogna raccontarle, bisogna gridarla ai quattro venti perché si manifestino le opere del Signore. È quello che avviene a Pentecoste. A Pentecoste stavano pregando ed era già, il giorno volgeva al termine, già era arrivato sera. E insomma, era un po' come adesso, perché là alle 5 già era buio, quindi stava chiudendosi il giorno, quando pregando, ecco che arriva sto terremoto, arriva questo vento è gagliardo e vedono queste fiaccole che si posano su ciascuno e inizia nella Pentecoste ebraica. Inizia la Pentecoste cristiana. E perché la Pentecoste cristiana nasce la Chiesa. Nasce la Chiesa. La Chiesa da gruppetti che vivevano nelle catacombe, ancora oggi forse, ma comunque diventa Chiesa, diventa, si costituisce come Chiesa. E la cosa bella, diciamo, ma noi li udiamo parlare in altre lingue. Queste fiammelle scendono, E le persone sono infiammate, infiammate e cominciano a parlare, boh, può anche darsi che sia la xenoglossia, dicono alcuni esegeti. Ma la cosa importante, dice, noi li udiamo parlare delle grandi opere di Dio, delle grandi opere di Dio, e non le opere nostre. E bellissima quella catechesi di Cantalamessa, predicatore apostolico, diceva Pentecoste è il ribaltamento della Babele. A Babele tutti volevano fare qualcosa per il Signore, ma facevano qualcosa per il Signore per dare gloria a se stesso. Io. E allora le lingue si sono confuse. Mentre a Pentecoste li udiamo annunziare le grandi opere di Dio. Questo, le grandi opere di Dio che non sono soltanto le guarigioni, che non sono soltanto le conversioni, ma ci sono miracoli. Ecco, domenica scorsa a Roma io ricordavo Maria Giovanna e Vincenzo che iscritti al seminario, perché sembrava a tanti, sembra che dal seminario è un'assicurazione contro gli infortuni. Faccio il seminario per l'effusione dello spirito, non mi succede niente. Assolutamente no. Quello che ti deve succedere, ti succede, soltanto che con il Signore tu, anziché sbarellare, perderti, attraversi questo tunnel. E ricordavo come Maria Giovanna e Vincenzo, ma non sono soltanto loro oggi. C'è anche Ignazia e Pino Giuseppe Cusimano, qui è morto un figlio, che avevano tutta la cosa di perdere la fede, e invece sono animatori. Abbiamo Maria Rosaria e Mimmo, che gli è morta Sara proprio davanti alla porta di casa. Potevano prendersela con Dio, e invece cosa hanno fatto? Un gruppo di preghiera. Ma questi sono i grandi miracoli di Dio, questi sono i grandi miracoli di Dio, persone che dovevano veramente cambiare religione e veramente dovevano espatriare, oppure come tanti, impazzire. Non è che siano tanto normali, ma comunque impazzire. E invece sono, tu quando li senti parlare, sono impazziti dell'amore del Signore. Puoi spiegarlo a qualcuno? Non c'è una spiegazione logica. Ma come ti è morto un figlio? Ma come ti è morto un figlio? Adesso ci sposa l'altro lunedì prossimo a Casteldaccia. Ma chi c'hai essere? C'è pure padre Giuseppe. Onde a Pettinico? Castellammare, Casteldaccia. Ma chi vuoi? Io mi confondo con tutti questi castelli. Chi c'hai essere? Nascio Vettoria e la vita è andata avanti. La vita, puoi spiegarla a qualcuno? Non lo puoi spiegare perché mentalmente non ci arrivi. Quando li senti parlare, li senti cantare, li senti lodare, ma che c'è da lodare con la tragedia che hai avuto nella tua vita? Perché c'è Gesù, perché c'è lo Spirito. Queste sono le grandi opere del Signore. All'ode del Signore, grazie, grazie, grazie. Queste sono, attenzione, le grandi opere del Signore, però purtroppo tanti non vivono le grandi opere del Signore, ma raccontano le opere dell'uomo. Hai sentito? Hai sentito quello che è successo? Hai sentito? Purtroppo, proprio ieri, la parola di ieri, la benedizione dei buoni, la parola che ha dato Angelo, la benedizione dei buoni fa prosperare la città. Benedire, dire bene. Le parole dei malvagi invece la distruggono. Le nostre parole. Vogliamo avere una vita felice. Ma chi di noi non vuole essere felice? È la prima enciclica della storia, prima Pietro 3:10. Chi vuole avere una vita felice e vivere giorni sereni, Così siamo tutti così agitati. Vuoi vivere giorni sereni? Tenga lontano la lingua dal male, con le sue labbra non dica menzogne. Questo è importante perché a volte le cose succedono, succedono veramente. Dice, ma io non ho detto niente, non ho altro, fatto altro che riportare le cose che sono accadute. Ed è vero, basta aprire il telegiornale, non è che ti dicono bugie. Ti dicono quello che è successo di male, di male. E, è necessario che io lo racconti? No. Io voglio. Ma come? Tu lo sapevi e non mi hai detto niente? Sì, lo sapevo e non ti ho detto niente perché io non ne parlo. Perché devo parlare di queste cose negative? Io ti racconto le cose belle che il Signore fa. Io ho poco tempo in una giornata, ho poco tempo davanti a me, posso campare fino a 100 anni. Ma io ho la stessa età di Vincenzo, quindi posso. Perché devo raccontarti le cose negative? Io voglio avere una vita felice, anzi, ho una vita felice. E quindi perché? Perché io faccio la cosa più bella che c'è in questo mondo. Io vi racconto la buona notizia, io vi racconto il Vangelo, la buona notizia di Dio. Ed è la cosa più bella che il Signore mi ha dato. E attenzione, anche perché la parola dei numeri dice le persone che sparsero cattive notizie, anche se sono vere, furono sterminati, puniti da Yahweh. Yahweh ancora funziona, non è che Yahweh è andato in pensione. Quindi le persone che propagarono notizie cattive. Quindi stiamo attenti, stiamo accorti. Ecco perché il segno. Qual è questo segno della Pentecoste? E devo dire grazie perché io vado a step. Mercoledì tornato da Ponte Cagnano, giovedì mattina ho detto Signore, che cosa devo fare per questa Pentecoste? Che cosa devo dire? E quindi ho imbastito tra una vasca ed un'altra, ho imbastito questo Omelia. Uscito dalla piscina dove ho pensato a questo Omelia, ho telefonato a Isabella Paradiso. Stai mangiando? Stai mangiando? Dice no, mi faccio un'insalata, oggi sono solo soletta. Ma scusami, perché quante cose, quante persone ci sono a casa tua? Dice oggi mi faccio un'insalata. Ho detto guarda, ho pensato al segno. Il segno che riprende la coroncina e il Signore pure mi ha detto poi. Sempre in queste stesse vasche, non si può perdere tempo, il tempo si è fatto breve. Quindi, se vogliamo vivere la commedia, questo libro per la Tuil, Massimo, per Pestum, verranno fuori il libro degli angeli con la coroncina angelica. E i sette arcangeli, le sette chiese, in più c'è anche il libro delle fiabe, per ora ci sarà tutto un boh, mettiamoci alla lettura. E Isabella Paradiso, ovviamente ci vogliono persone che ti danno soluzioni, no? Persone che ti creano problemi subito, ma non ti preoccupare, sarà fatto. Il primo coro angelico è quello dei serafini brucianti. E cosa si dice quando la coroncina viene detta ogni settimana, il lunedì e il giovedì, dalla Fraternità di Roma con la partecipazione di Esther, di Reginella, di altre? Cosa dice? Donaci, Signore Gesù, per loro intercessione, un cuore che bruci d'amore divino. Vedo lì c'è pure Maurina, settimana prossima arriva Maurina dalla Norvegia, vedo Luciana pure, Reginella. Da che cosa si dice? Serafini, perché loro hanno questo ministero di infiammare i cuori? E se il cuore è infiammato, la bocca parla della sovrabbondanza del cuore. Se nel cuore ti brucia d'amore, ti verranno fuori parole d'amore. Se nel cuore c'hai parole negative, ti verranno fuori parole negative. Quindi, il cuore, i serafini, ma i serafini hanno un compito importante a proposito di Isaia. Il profeta Isaia era profeta di corte, quindi profeta un po' come Padre Giuseppe quando era importante. Quindi, poi, morto il re, il profeta Isaia andò in bassa fortuna. E quindi fu espulso dalla corte e si ritrovò a pregare, si ritrovò a fare almeno prego. E in questa preghiera ecco che lui vede i serafini, i cherubini, vede tutti che cantano intorno al trono del Signore. Ha una visione mistica e il Signore che gli dice: ecco, io mando te come profeta, perché adesso diventi profeta. Prima eri il profeta di corte e dicevi le cose che voleva il re. Adesso dovrai dire le cose che dico, che voglio io. Quindi diventa vero profeta. Dice, ma come faccio? Perché lui si rende conto che era nel libro paga del re e quindi diceva le cose che piacevano al re. E allora un serafino, e volando, prende del carbone che c'è nell'incensiere di Dio. Va da Isaia, per chi vuole poi, è Isaia 6, 6, 8, e va da Isaia e gli brucia le labbra. Ecco perché il segno di oggi, dove alcune persone che ho scelto nello spirito, con la sovrintendenza di Emanuela Mastrilli, pregheranno qui e ci faranno una preghiera perché le nostre labbra, il nostro cuore possa bruciare e ci daranno questo carbone e ci bruceranno le labbra. Questo carbone, siccome è buono, Isabella, il carbone lo possiamo anche mangiare, quindi è quello dolce, lo possiamo mangiare e mangiamolo perché è benedetto, mangiamolo perché come la parola di Dio, dice il profeta Ezechiele, dice il profeta Geremia, dice il profeta Osea, la tua parola era dolce nella bocca, ma quando entrò diventò un fuoco nelle mie viscere. E allora mangiamolo perché è dolce e quindi le cose dolci ci piacciono, tranne Pina di Roma. Che non mangia fino a che adesso si è lanciato quella di Rosario. Quindi quando poi entrerà nelle viscere questa benedizione dovrebbe infiammare il nostro cuore. Questo lo faremo al termine dell'omelia. Continuando su sulla troppo breve questa omelia, così sono soltanto 28 minuti. Soltanto un accenno, perché fotografare lo Spirito Santo è difficile, perché lo Spirito Santo è il Padre, il Figlio. Spirito Santo è l'amore, è l'amore. E allora i biblisti ci hanno parlato dello Spirito Santo attraverso delle immagini, delle figure. Quali sono queste figure? La prima è la colomba, che è diversa dal piccione, perché la colomba è dolce, è buona, è mite. Piccione anche cattivo, e la colomba che aleggiava sulle acque, ci dicono i rabbini, in Genesi 1-2, dove covava sul caos. Quindi lo Spirito Santo cova sul caos che abbiamo dentro, per farlo diventare cosmos. Abbiamo fatto l'abbraccio della pace. Lo Spirito Santo porta la pace. Lo Spirito Santo porta e l'amore. Lo Spirito Santo, se vi ricordate, è quello che portò il ramoscello di ulivo quando terminò il diluvio e Noè mandò fuori la colomba. E la colomba tornò col ramoscello d'olivo e qui c'è la grande intuizione di Dio, Dio che dice: io non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'uomo è inclino al male sin dall'adolescenza. Quindi i bambini no. E quindi non colpirò più nessun essere vivente, quindi Dio non colpisce nessuno, che ne dicano i vari predicatori. E se vi ricordate, quando Gesù entra nel tempio, rovesciando i tavoli, cacciando tutti, l'Evangelista ci dice che lui se la prende con i venditori di colombe. E li cacciò via, proprio venditori di colomba. Come mai? Perché la colomba è simbolo dell'amore e l'amore non può essere mai prezzolato. L'amore deve essere libero, l'amore deve essere gratuito, l'amore deve essere un'offerta. L'amore si propone, non si impone. E altra immagine è quella del vento. Il vento che irrompe, la cosa bella all'improvviso. Questo improvviso più volte noi lo abbiamo commentato, perché nella scrittura all'improvviso la tua vita, Anna Padovano, la tua vita può cambiare in un attimo. E all'improvviso cambia come? Venendo questo vento che irrompe nella nostra vita e la cambia. E la cambia. E il vento ci fa, se vi ricordate, anche nella catechesi di Lisa ne ha parlato, i primi monaci, i figli del vento, perché erano imprevedibili. Noi dovremmo essere un po' imprevedibili, anche se ci sono persone che a distanza di anni, appena gli dici una cosa, ti rispondono sempre con la stessa cosa. È proprio una reazione continua. Dobbiamo smetterla di reagire. Perché l'amore agisce, non reagisce. I primi monaci chiamati figli del vento. Il vento soffia dove vuole, senti la voce, ma non sai né da dove viene né dove va. E chiudiamola qui, se no poi non abbiamo più il tempo per fare gli altri simboli, li faremo prossimamente in qualche altra catechesi. E